uyakwazi ukuthumela ama-email na?
Traduciamo per tutti quelli che non potrebbero comprendere. Scriviamo per tutti quelli che non potrebbero ascoltare. Descriviamo per tutti quelli che non potrebbero guardare. Subti, sottotitoli e accessibilità per cinema, TV, teatro. Subti.com. The Soup of the Day.
Siamo arrivati già mercoledì a The Soup of the Day. Buongiorno a tutti, io sono Chiara Nicoletti e con me l'angelica presenza, Angela Prudenzi.
Buongiorno, di nuovo qua.
Di nuovo qua, come stai?
Bene, grazie.
Ecco.
Bene, grazie. Beh, sento aria di Natale, sai, quindi questo aiuta. Sento che sarà un, sento, questo lo sentiamo un po' tutti, insomma, che sarà un Natale diverso, perché sì, saremo necessariamente richiamati all'ordine e anche pregati di pensare un pochino più seriamente al significato del Natale, sia che lo si pensi da credenti o da laici. Insomma, sarà una volta tanto, potremo forse abbandonare lo spirito consumistico e riflettere anche un po' di più. Insomma, sai che non mi dispiace affatto questo Natale, mi addolora tremendamente quello che sta intorno a noi, che stiamo vivendo, ma questo preciso aspetto lo sto vivendo molto bene.
Hai ragione, concordo. E che cosa che anniversario festeggiamo oggi? Di un film, un altro film storico. Sono tutti questa settimana tutti anniversari di filmoni, perché nel 1985, oggi 16 dicembre, usciva e faceva la sua premiere a New York Il colore viola di Steven Spielberg con Whoopi Goldberg, Danny Glover, e c'era anche la cara Oprah Winfrey.
Esattamente. Beh, il film che, come dire, che ha avuto il finale peggiore della storia del cinema per quanto riguarda le nomination agli Oscar, perché ne ebbe 11 ma non vinse nessun Oscar. Devo dire che Spielberg non è stato proprio fortunatissimo in fatto di Oscar,
no.
Ma perché lui è un regista
over di Oscar, beyond Oscar.
Sì, poi sopra, ma poi ha un rapporto secondo me molto particolare con l'industria del cinema in America, perché da una parte è assolutamente dentro, no? Sappiamo, cioè, produttore, ecco, tutto quello che ha fatto nel corso della sua carriera, però dall'altra Spielberg è anche uno che non ha avuto paura di affrontare degli argomenti scottanti, no? La ricostruzione della strage di Monaco durante le Olimpiadi, insomma, non gliel'hanno perdonata per anni. Ecco, no, questo è anche Spielberg, e questo è la cosa che lo fa un grandissimo regista, insomma, da me molto amato, ma non in particolarmente in questa prova. Non so come la pensi tu.
Ah, sì, neanche a me era rimasto, diciamo, tra i film della mia vita di zio Steven, come noi lo chiamiamo, però sì, prova di una grande capacità, come dicevi, però di poter veramente affrontare moltissimi registri e tantissime tematiche. Ecco, non sai mai cosa veramente aspettarti da lui, se, ecco, l'epica di ragazzini e il coming of age, come direi io, al film storico anche abbastanza crudo, alla fantascienza,
sì, la commedia
fantasy,
pura,
la commedia pura, quindi proprio veramente
sì, sa fare di tutto, assolutamente. Beh, questo è stato un film importante, adesso
sì.
Io ho detto insomma che non è tra i film del mio cuore, però insomma, è stato un film molto importante perché ha raccontato il dramma degli afroamericani e l'ha raccontato insomma attraverso la storia di una donna. Perché anche la scelta è significativa.
Sì, esatto, insomma,
avrebbe
tutti i personaggi femminili, se ci pensi, che già per l'epoca
questo. È insomma è stato veramente un punto di non ritorno dopo questo film, insomma si è cominciato a parlare della storia degli afroamericani sul territorio degli Stati Uniti in maniera diversa, e quindi insomma poi il film era tratto da un romanzo che ha avuto un enorme successo di Alice Walker, che aveva vinto anche il Pulitzer, insomma ecco, non sminuiamolo troppo.
No, esatto, poi sai, quando, nel quando panorama di Spielberg, autori, esatto.
Capito, tu dici ma però quello lì non è proprio, mi è piaciuto molto, grazie, però stiamo parlando di Spielberg, fosse stato di qualsiasi altro sarebbe stato un capolavoro, ecco.
Se diciamo che non è un film che mandi giù facilmente in paragone, in comparazione con altri film di Spielberg, che questo è più oneroso emotivamente, ma aveva anche appunto una tematica molto importante e storica. Quindi vabbè, auguri al Colore Viola, che non invecchia, anzi, anche perché ci si rifà spesso anche nel nuovo cinema di questi anni. E intanto, Angela, ci ascoltiamo una canzone e torniamo poi a The Super Day.
Fred. E lascio un'Angela per guadagnare un angelo, perché
le notizie della settimana scorsa abbiamo deciso di concentrarle tutte in questa, e ce n'è un'altra più leggera e anche un po' strana, quella della dichiarazione che ha fatto Gwyneth Paltrow durante un'intervista ad una stazione radiofonica che si chiama Sirius XM, come si permettono, un'altra stazione radiofonica, Gwyneth, dove lei ha detto che è stanca del cinema, che è dai tempi di Shakespeare in Love in cui ha perso, diciamo, perso un po' il senso di tutto, e quindi tra candele profumate, diciamo così, siamo arrivati a questo teoricamente addio. Ricordiamo che lei negli ultimi tempi l'avevamo vista solo come, diciamo, spalla e grande amore di Tony Stark nella serie Avengers, appunto, e ovviamente Iron Man nel ruolo di Pepper Potts.
Esatto, no, è un peccato, secondo me è un peccato, perché lei aveva una, aveva un lato comico leggero, ma non leggero sentimentale, quello era stato sfruttato più che a sufficienza, ma proprio leggero di commedia, che non hanno mai utilizzato. Secondo me se ne è accorto solo Ryan Murphy quando l'ha scelta per fare The Politician, dove fa la madre del protagonista di Ben Platt, che anche lei si candida assolutamente incosciente in un modo completamente californiano e biondo a fare la candidata per la presidenza degli Stati Uniti, e oltretutto una serie assolutamente sottovalutata secondo me, perché se sembrava una scemenza leggerina, invece aveva tutto un sottotesto di critica al sistema politico americano e alla politica in generale, molto molto interessante. Ma comunque lei era assolutamente divertente, esilarante nel suo essere in su un altro pianeta.
Quindi e sempre per Ryan Murphy, aveva interpretato una professoressa di spagnolo, anche flirt di Will Schuster in Glee.
Cantando e ballando come una pazza,
esattamente quello là. Io l'avevo veramente scoperta in un'altra veste. È stato
ma di fatti, secondo me lei aveva un aspetto molto più leggero, giocoso e anche, diciamo, stupido in senso buono, che non le hanno mai secondo me il suo aspetto biondo, algido così, e poi la sua personalità extra cinema, appunto, un po', diciamo, estrema a volte, particolare, se vogliamo dire, con le sue candele, tutta quella roba lì l'ha un po' penalizzata, non l'ha resa tanto simpatica in generale alla stampa e al grande pubblico, e quindi forse per quello che non hanno neanche più tanto chiamato e si è sentita un po' messa da parte. Però
va bene, speriamo che faccia come le vere star e quindi cambi nuovamente idea. Fred. La settimana scorsa, il 10 dicembre di questo 2020, c'è stato un super evento virtuale, ma pur sempre super evento, che è stato il Walt Disney Company Investor Day, dove sono stati annunciati una roba come 100 titoli all'anno per Disney Plus, e ci sono stati rivelati straordinari contenuti da tutte le branche Disney, da partire appunto da Disney a Pixar, a Marvel, a Star Wars, National Geographic. Per parlarne, provare un po' a farci strada e capire quali sono, diciamo, le cose che dobbiamo tenere d'occhio e aspettare con super hype, ho chiamato con me oggi ad su Pod Day Antonio Cuomo, caporedattore di Movie Player. Bentornato.
Ciao Chiara, ciao a tutti. Ci aspetta un compito ingrato, perché
esatto, è stato un weekend, devo dire un fine settimana strano, no? Perché mentre ci entusiasmavamo per questo, poi è arrivata un'altra notizia infelice, brutta, per noi cinefili, sì, che cioè la scomparsa di Kinky Duke, per cui diciamo che ci ha abbassato un po', almeno per quanto mi riguarda, ha livellato un po' sacro e profano.
Sì, assolutamente.
Però
è stato
detto questo,
alti e bassi.
Alti e bassi, però questo è stato un grande alto della notte per noi del 10 dicembre, perché veramente non sappiamo da dove iniziare a darvi le notizie.
No, era difficilissimo stargli dietro, sia guardando i video che seguendo su Twitter. Era un susseguirsi di notizie senza controllo, una cosa che penso che abbia fatto impallidire tutta la concorrenza, perché una tale mole di contenuti, poi di questo livello di appetibilità, poi la qualità la vedremo quando arriveranno, ma come appeal penso che siano qualcosa di impareggiabile.
Allora, l'unica maniera per parlarvene, provare a fare ordine, è andare per sezioni, chiamiamole così, macro sezioni, franchise, non so come le definiresti.
Sì, chiamiamoli franchise, i brand di cui è proprietaria Disney, che sono tutti di livello mondiale come in termini di appetibilità, perché parliamo di Star Wars, Marvel, Disney Animation, Pixar, insomma, qualunque di queste farebbe la fortuna di qualunque distributore.
Ecco, allora partiamo da Star Wars, perché anche qui, già da qui abbiamo incominciato a respirare news incredibili, tutte ovviamente proiettate poche sull'anno prossimo e molte nei prossimi anni, questo
sì, perché diciamolo che i titoli sono tantissimi e sono incredibili, ma è ovvio che non è l'affollamento che si percepisce leggendo, perché arriveranno poi diluiti nel tempo, da qui al, se non sbaglio, gli ultimi titoli sono il 2023, quindi assicurano una copertura nel tempo continuativa per il mondo di Star Wars, che penso sia molto interessante.
Allora, io comincerei con una notizia che è la prima che ti ho scritto quando ti ho chiesto quella di intervenire, quella strana per me,
che va al cuore,
anche se coerente, sì, e cioè il ritorno di Hayden Christensen nei panni del giovane Darth, come l'avevamo lasciato nel film, nella serie
più anziano di come l'avevamo lasciato, più giovane di come l'abbiamo conosciuto,
esatto, nella serie dedicata a Obi-Wan, il cui volto e fisicità è di nuovo quello di Ewan McGregor. Ecco, strano, tutti e due eravamo un po' straniti, perché Hayden Christensen, sì, diciamo così, per noi di una certa generazione, probabilmente abituati alla prima trilogia di Star Wars, diciamo che questo accoppiamento Hayden Christensen Darth Vader non era proprio il massimo.
No, però è ovvio che visto in ottica più ampia di quella del pubblico della nostra età, che ha vissuto prima la trilogia originale e poi quella prequel,
sì,
è una scelta che ci sta, ha senso, perché c'è una generazione intera che ha vissuto invece al cinema la trilogia prequel, quella successiva, quella fatta da Lucas successivamente, e ha conosciuto quel giovane Darth Vader, quell'Anakin che doveva diventare Darth Vader. È giusto mantenerlo se possibile, la continuità è importante. Non è una notizia che mi fa strappare i capelli, perché non ho mai considerato Christensen
come
un volto
signor,
così,
sì,
importante, esatto, è un grande attore, però lui è stato Anakin, è giusto mantenerlo se possibile.
Esattamente, quindi nell'ottica di continuità è una scelta giusta. ma magari ci ricrederemo anche noi, caro Antonio, e ci...
Ma sono assolutamente curioso di vedere come interpreterà un Anakin che non è più Anakin ed è già Darth Vader in qualche modo, perché noi l'abbiamo visto, abbiamo chiuso la trilogia prequel vedendolo trasformare, però non l'abbiamo ancora visto nei panni di Darth Vader.
E poi passiamo invece a un'altra bella notizia: il passaggio al lato oscuro della forza scherzo, da DC a Marvel di Patty Jenkins, che dopo Wonder Woman, appunto, per la DC, per chi non lo sapesse, sarà la regista di uno stand alone, cioè un film che va, diciamo, per spiegarlo a chi non sapesse, come dire, va in autonomia rispetto alla saga di Star Wars, ma è ambientato in quell'universo. Si chiamerà Rogue Squadron.
Mi incuriosisce molto, perché sugli standalone hanno fatto delle cose interessanti in precedenza, perché già Rogue One era un film molto interessante. E forse in questo momento la saga ha bisogno di questo, di titoli che non hanno la necessità di costruire un qualcosa di più ampio. Potrebbe essere la mossa giusta in questo momento, in ottica di ritorno al cinema di Star Wars. Si parla di Natale 2023, quindi comunque è lontano, ancora nel tempo. Probabilmente sarebbe stato prima se quest'anno fosse andato diversamente. E mi aspetto una storia più al femminile dalla regista.
E a dirigere un altro standalone, un regista che noi tutti abbiamo sempre amato e che poi è stato anche acclamato a livello mondiale. Parliamo di Taika Waititi. Il titolo non si sa, però
no,
c'è lui, e quindi questo ci fa
comunicato.
Ben piacere.
C'è lui, mi fa piacere. Lui è stato anche coinvolto in The Mandalorian, quindi comunque non è il primo approccio a Star Wars. Ha fatto uno degli episodi finali della stagione scorsa. Mi piace il modo in cui lui affronta questo mondo. È però un modo non dissimile da quello che ha usato anche Rian Johnson con l'episodio 8, che non era stato apprezzato dai fan. Quindi è una mossa coraggiosa e spero non troppo rischiosa.
E poi per tornare sempre appunto al mondo di Star Wars, una marea di serie.
Una marea, sì. Una galassia.
Io non
serie.
Saprei, ecco, a parte Mandalorian l'abbiamo detto, vi diciamo anche confermata che ci sarà una terza stagione a Natale 2021. Per il resto non saprei, andrei a titoli veloci, non so.
Ma io sicuramente evidenzierei la serie su Ahsoka Tano. Il personaggio è stato inserito di recente in The Mandalorian, veniva da una delle serie animate. È un personaggio molto amato da chi ha seguito tutto quello che riguarda il mondo di Star Wars, e soprattutto quello che ha fatto dei filoni con le serie animate, e ha colpito anche in versione live action, perché Rosario Dawson l'ha tratteggiata in modo efficace. Tornerà a farlo nella serie, quindi quello è sicuramente da tenere d'occhio. Ma ce ne sono, c'è Andor, c'è The Bad Batch, ce ne sono veramente tantissime. Ovviamente non le vedremo tutte insieme, penso che ragionevolmente andranno a coprire un po' tutto il periodo che ci separa da qui ai film cinematografici, però c'è l'intenzione di cavalcare il successo di The Mandalorian e andare oltre.
E diciamo che abbiamo già detto un po' tutti i commenti che il volto del 2020 è stato proprio lui, quello che ormai tra di noi continuiamo a chiamare Baby Yoda.
Sì, anche se ha un nome.
Anche se ha un nome.
Non importa, per noi sarà sempre Baby
per
Yoda.
Per noi sarà sempre Baby Yoda, esatto. Ma passiamo invece all'universo Marvel, perché anche qui, ecco, ci sono veramente nuove sfide. Io inizierei con un nuovo tentativo per realizzare, da parte di John Watts questa volta, per realizzare un film sui Fantastici 4. Per chi non lo sapesse, non c'è riuscito nessuno ancora.
No, non c'è riuscito nessuno, ma non ci ha ancora provato Marvel in quanto Marvel Studios, perché l'ultimo tentativo era con i Fantastici 4 ancora in mano a Fox. Ora che sono tornati a casa i Fantastici 4, non solo si farà un nuovo tentativo di reboot, ma anche di inserirli in un universo cinematografico Marvel che abbiamo conosciuto con da Iron Man a Endgame. Quindi sicuramente c'è un interesse maggiore sia nel realizzare un qualcosa di più articolato della semplice storia dei Fantastici 4, sia di rendere giustizia dei personaggi che fanno parte delle fondamenta dell'universo fumettistico Marvel, quindi è giusto inserirli e spero che questa volta si riesca a farli nel modo giusto. Non abbiamo ancora i nomi degli attori che saranno coinvolti per portarli su schermo, ma siamo sicuri che saranno sorprendenti anche questi, perché non penso che Marvel sappia che non può sbagliare ancora una, cioè non si può sbagliare di nuovo la resa dei Fantastici 4.
Ecco, un'altra cosa invece, a proposito, che sembrava prima di iniziare, lo dicevamo, sembrare un po' il segreto di Pulcinella, e cioè questo Spider-Man 3 che prevede, ecco, il famoso multiverso e la reunion, tra virgolette, di molti Spider-Man.
Sì, ci sono, diciamo che Sony l'aveva già, aveva già tastato questo universo, questo tentativo con il film animato Un Nuovo Universo, mm-hmm, che si chiama in originale proprio Into the Spider-Verse, perché richiamava proprio la presenza di più Spider-Man nella storia. Pare che lo vogliano fare anche sul fronte live action. Io credo che sia interessante sia per Marvel che per Sony, che detiene ancora i diritti del personaggio, perché permette a Marvel di giocare con questo concetto di multiverso che nei fumetti è predominante, esistono tante versioni di ogni personaggio, e quindi
gli apre proprio altre possibilità totalmente.
Sì, se riescono a sdoganare il concetto di multiverso, gli permette di superare il vincolo dell'attore e di poter raccontare anche storie indipendenti dall'universo cinematografico, magari con attori diversi. Per esempio c'è la serie animata What If, che un po' gioca con questo. Bellissimo. Loki sicuramente giocherà un po' con questo, quindi per loro è fondamentale, e lo è anche per Sony, perché gli permetterebbe di lasciare lo Spider-Man di Tom Holland a Marvel e continuare con altri Spider-Man senza dover essere vincolata all'universo cinematografico,
e quindi giocare anche con gli Spider-Man che stanno a cuore a ognuno di noi, nel mio caso Tobey Maguire, e in altri.
Sì, un modo intelligente per farlo è richiamare in campo i vecchi Spider-Man, quindi sfruttare proprio l'affetto che hanno diverse tipologie di spettatori per gli Spider-Man sono già stati, per far capire il concetto che ce ne possono essere anche altri.
Non abbiamo ancora finito di raccontarvi tutti i risultati e le novità del Disney Investor Day, ma ci ascoltiamo una canzone e torniamo fra pochissimo con Antonio Cuomo a parlarvi proprio di Disney. Red Film Radio. E siamo sempre qui ad The Soup of the Day in pieno universo Disney, Disney Investor Day, appunto c'è stato il 10 dicembre, sono state annunciate tantissimi prodotti di tutti gli universi e tutte le sezioni franchise in possesso della Walt Disney Company, insieme a me Antonio Cuomo, che ci sta aiutando a navigare attraverso tutte queste notizie per estrarre quelle più gustose, diciamo, e con che dobbiamo aspettare di più, anche se vi invito comunque, no Antonio, andarvi a guardare un po', cercare le cose che attendete, perché prima parlavamo, ecco, dell'universo Marvel, ma per esempio c'è un'altra notizia che esula da questo e va a finire in quello varie, chissà, e cioè il ritorno di Harrison Ford in Indiana Jones 5, che dovrebbe chiudere la saga, e però si parla che anche se uscirà fra qualche anno, però pare che lo girino adesso.
Riprese da okay. Questa primavera,
ok,
è uscita per, se non sbaglio, l'estate del 2021,
quando lui avrà 80 anni.
Quando lui avrà 80 anni, gliela fanno girare un po' prima, ma comunque ne ha abbastanza. Cioè, mi immagino un ruolo diverso, cioè, per Indiana Jones da quello che abbiamo imparato a conoscere nei film precedenti. Non penso che possa fare,
non è Tom Cruise,
l'azione che faceva fino al terzo, diciamo.
Sì, esatto.
Mi immagino una storia diversa. Il regista non sarà più Steven Spielberg, ma sarà James Mangold.
Meraviglioso.
È comunque un regista di valore, quindi sì. Ci aspettiamo qualcosa di interessante, nonostante non ci sia più Spielberg coinvolto.
Un regista di grandi dinamiche e di grandi sceneggiature.
Sì, hanno annunciato che sarà l'ultimo film di Indiana Jones, quindi penso che si andrà a approfondire proprio la fine di un percorso, e mi aspetto, come dicevi tu, un passaggio di consegne, perché immagino che Indiana Jones sia un brand importante per Lucasfilm e non credo che vogliano accantonarlo completamente.
po' di cose da dire, ma poco tempo.
Notizia importante, direi, a questo punto è il lancio della componente più matura di Disney Plus, perché verrà nel corso dell'anno, si parla di febbraio in alcuni mercati, non sono sicuro che l'Italia faccia parte del primo blocco, ma comunque nel corso del 2021 verrà aggiunta Star. Ci sarà parallelamente un aumento di prezzo di Disney Plus di un paio di euro al mese e l'aggiunta di una sezione intera di contenuti per adulti, non nel senso di vietati minori, ma di non per famiglie, e con ulteriori contenuti, tra cui la serie ambientata in un universo di Alien. Penso che Alien rientri in quelle adulti e quindi andrà nella parte Star della piattaforma streaming. È sicuramente una delle cose più interessanti che ha annunciato, perché Alien è uno dei franchise, uno dei brand che erano proprietà di Fox, quindi fanno parte dell'acquisizione di Fox da parte di Disney, e cioè, quindi dimostra l'interesse di cominciare a sfruttare anche questa parte di nuove proprietà che hanno acquisito di recente, che per ora si limitavano solo agli annunci di Avatar.
Io invece chiuderei, anche se abbiamo tralasciato tante cose, con un momento autoreferenziale, cioè che io aspetto tantissimo non solo il ritorno di Whoopi Goldberg in Sister Act 3, ma anche quello di Amy Adams nel sequel di Come d'Incanto, che si chiama Disenchanted, quindi il disincanto, decisamente. Quindi
ci saranno tanti film di fuori dei brand di cui abbiamo parlato, e comunque sono interessanti, e sono convinto che ci saranno anche tante cose che non hanno annunciato, magari più particolari, più di nicchia, che ovviamente non aveva senso promuovere nell'ambito di un Investor Day. Poi probabilmente avremo modo di approfondirle quando ci saranno annunci più dettagliati.
Io so che tu aspetti il cane Doug.
Il cane Doug è uno di quelli aspetti, anche in Groot, essendo la serie solo su Groot.
Quella è surreale già pensare alla serie su Groot.
Non vedo l'ora di vedere come la mettono in piedi.
In ultimo, prima di salutarci, ricordiamo che c'è anche la storia delle origini di Buzz Lightyear.
Sì, con Chris Evans, esatto. A dare voce al personaggio.
Vi avviso, ascoltatori, ne abbiamo tralasciati tantissimi, quindi è giusto per farvi incuriosire. Vi diciamo
Per capire la mole, abbiamo quasi del tutto tralasciato Disney Animation, abbiamo solo accennato a Pixar, abbiamo tenuto fuori tutto quello che è National Geographic. Veramente è stata una pioggia di annunci di ogni tipo.
Quindi veramente andatevelo a guardare, cercate i vostri preferiti, però intanto l'hype, come si suol dire, cioè l'attesa per questi prodotti, film e serie, è tantissima. Grazie Antonio Cuomo per essere stato con noi, essere tornato con noi questa volta a commentare l'Investor Day di Disney. Speriamo di ritrovarci presto, e buon lavoro a te e buon lavoro a noi.
Grazie mille, grazie per avermi ospitato.
Fred Film Radio. Metà settimana e il momento ad Supod Day di sapere cosa vi vedete stasera in TV. Angela Prudenzi, a te.
Beh, qualcosa che spero non vi vogliate perdere nel modo più assoluto. Ecco, intanto ci vuole un po' di insomma, bisogna mettersi, armarsi di pazienza, il solito divano, la solita copertina, non la tisana, perché bisogna fare notte, perché il film in questione comincia all'1, magari prima, se proprio vi va di vedere qualcosa, non lo so, scavate tra una serie televisiva e un'altra, ma sintonizzatevi all'1 di notte su Cielo, perché c'è La legge del desiderio di Pedro Almodovar. Allora, il film che
abbiamo cambiato proprio registro qui rispetto a giorni fa.
È il film che ha lanciato Almodovar, è quello che ha fatto capire che eravamo di fronte a un grande regista. Io mi ricordo quando l'ho visto, veramente mi ha sconvolto, avendo già un'età, ho proprio detto: cavolo, ma chi è questo signore? Ma io sto vedendo qualcosa di straordinario. E poi insomma era veramente straordinario. Si capiva che il passo era quello del maestro che poi è diventato. E, la storia è quella di un celebre regista gay che si innamora del proprio attore, interpretato da Antonio Banderas, e racconta tutto quello che ci può essere intorno all'amore, che è possessione, che è gelosia, che è appunto anche come dire, passione senza speranza, insomma. È un film provocatorio, audace, un film che richiama Cocteau, la voce umana, e poi sarà portato sullo schermo da Almodovar con quella meravigliosa creatura che è Tilda Swinton, l'abbiamo potuto vedere al Festival di Venezia, e con un cortocircuito è proprio il film che si lega ancora di più a quello che è l'ultimo film meraviglioso, sì, esatto, di Almodovar, no?
Dolore
e
Gloria.
Oddio, assolutamente. Dolore e Gloria, esattamente. Ecco. Per cui, se volete come dire, rinfrescare il dolore che ha provato Pedro, andate a vedere La legge del desiderio. Ora, è facile fare un commento così in chiave autobiografica, ma insomma credo che gli elementi biografici ci siano, sì. Ma questo interessa poco, interessa il fatto che solamente un legame profondo di amicizia come quella che ha legato e che continua a legare Almodovar con Antonio Banderas può come dire far scaturire dei film che toccano queste punte di profondità, di bellezza, insomma. È un film per me meraviglioso.
Io non,
certo,
devo...
non è ancora quello maturo, non è ancora quello, sì, di Dolore e Gloria, però c'è tutto.
Non devo aggiungere altro, solo Pedro.
È vero. Ma lo amiamo un po'.
Lo amiamo molto, sì. Amiamo, per me si doveva prendere, sì, anche qualche premio in più di quelli, specialmente con Dolore e Gloria, l'ultimo. Quindi, però a Venezia si arripia tutto quello che ho suo, come direbbero.
Quello che era giusto darli.
Esattamente,
dai.
Sì. Quindi proprio almeno così mi avete un po' riconciliato. E anzi, chi fosse curioso, piccola Fred reference, c'è una bella intervista in spagnolo, ma ci sono i sottotitoli sul nostro canale YouTube. David Martos, il nostro corrispondente spagnolo, mi ha permesso di stare accanto a intervistare insieme Pedro e a Venezia, quindi l'abbiamo anche incontrato, e quindi grazie a Fred potete anche riascoltarvelo e rivedervelo mentre parla appunto della sua carriera in occasione del Leone d'Oro alla carriera conferitogli dalla Mostra del Cinema di Venezia.
Fred Film Radio. Fred Film Radio.
Si è parlato di grandi film del passato ad Supod Day quest'oggi, ed anche dei grandi film del futuro, grazie appunto alla riflessione post Disney Investor Day, quindi che coinvolge tutto il grande cinema mainstream dei prossimi mesi ed anni. Grazie ad Angela Prudenzi e ad Angelo Acerbi per essere stati con me e ad avermi accompagnato in questa puntata, e grazie al nostro ospite Antonio Cuomo per aver appunto conversato e per avermi aiutato a un po' a declinare tutte le novità di casa Disney. Appuntamento a domani, sempre su Fred Film Radio, The Soup of the Day, canale italiano ed entertainment, alle 10 circa, oppure in replica, oppure ancora sulle migliori piattaforme di podcast, tra cui Spotify, Apple Podcast, Castbox, Deezer, oppure ancora completo di intervalli musicali su Mixcloud. A domani, ciao!
Fred Film Radio, I'm Matt Micucci from the 64th Berlin International Film Festival.
Io sono Valentina Pompili al Tokyo International Film Festival.
Soy Antonio Becker y estoy aquí con...
Internationalen Filmfestspiel in Berlin. Mein Name ist Beatrice Biel.
Alan Begumfi, Fred Film Radio.
Fred, the festival experience in 23 languages.
Fred Film Radio.
24/7 on fred.fm and smartphone apps.
Il 37% degli utenti dichiara di attivare l'audio sui social perché grazie ai sottotitoli ne giudicano il contenuto interessante. Non sottovalutare l'importanza dei sottotitoli per determinare il successo dei tuoi contenuti. Subti, sottotitoli professionali per facilitare la fruibilità dei contenuti video.